At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Eccoci live anche questa sera con Marco Taddia e Valerio Formato con le crepe nella subcreazione, ossia spiegheremo qual è l'idea, cioè sia la sospensione di incredulità nella subcreazione che nella creazione i problemi della scienza passato e futuro. Però salutiamo prima assolutamente chi è live: Cuni, Luca Signorelli, Giugiu Giarlo per una volta in anticipo, Alessandro Bitetto, David Casci, Mauro M, Luca Nengil, Stefano Tangia, Angelo Frascella, Gabriele Spalla, Michele Sessa, Antonio Di Mezza e poi altri. Venite, correte. Ecco Lorenz,
Lobo.
Ciao Lobo. E che altro? Dunque, ovviamente salutiamo chi poi ascolta il podcast sul sito di Omar, fantascientificast.it, e poi il canale Telegram, ovviamente chi si vuole unire a noi, stiamo qua. T.me, Telegram, FSC, che non è fascio, ma è community. Va bene, dai, chi comincia? È alla metà dell'opera.
Chi ben comincia? Io non so niente, io quindi non dico nulla.
Da dove viene il termine subcreazione? Forse lo sai solo tu.
No, io non so niente. In realtà il termine l'idea della subcreazione nasce...
No, io mi stavo chiedendo da questo titolo, ma cioè li scegli tu apposta per crearci dei problemi esistenziali e farci domandare quanto siamo stupidi? Oppure.
No. Allora, tu devi sapere che questi ultimi 3 giorni siamo stati a un workshop e c'era tanto tempo libero per pensare, quindi evidentemente invece di seguire presentazioni, ma.
No, io invece di seguire presentazioni. Io dormo o dormo mi faccio la
presentazione. Anche una grande.
Questa era venuta prima. In realtà la subcreazione è un concetto che è stato portato avanti da Tolkien nella sua maestosa opera, ovviamente, di tutta la creazione della Terra di Mezzo, che essendo creata dall'autore, lui la definisce appunto subcreazione, cioè una creazione nel creato, cioè nel nostro universo. E no, per rispondere a te Marco, però sono i titoli che fanno fare meno click possibili a YouTube. Cioè invece del clickbait è tipo click scappa. Comunque sia, questa...
Io sto tentando il clickbait, ma non funziona più.
No, è il clickbait inverso questo.
Clickbait inverso. Dopodiché, la crepa della superazione è quando ci sono dei problemi microscopici, medio macroscopici nell'opera narrativa di scrittura, ma soprattutto delle sceneggiature, quindi soprattutto film e telefilm, in cui ci sono inconsistenze, errori, gente che sparisce, cose che non possono essere, Deus ex machina, sono tantissime. Lì il sito assolutamente di riferimento, tra l'altro, ecco, possiamo anche citare TV Tropes, che praticamente è quasi addicting quanto, come si chiama, quell'altro, Reddit
o Wikipedia.
Qui ci sono tutti i trope possibili e immaginabili. Tra l'altro, full disclosure, è qui che io ho scoperto, facendo i compiti, che la famosa willing suspension of disbelief ha anche quella un'origine molto aulica, che è stata creata da Samuel Taylor Coleridge, noto a tutti noi per ovviamente
Rime of the Ancient Mariner.
Certo, perché ovviamente perché non conosco la
Maiden, non mica per niente.
Esatto. Ciao Simone, ciao Stefano, ciao Tiera, bonsoir. E appunto lui nella sua autobiografia letteraria del 1817 parla proprio di questo, cioè della volontà della sospensione dell'incredulità, cioè in altre parole del fatto che quando ci si porta a teatro, addirittura risale anche a Shakespeare, perché anche Shakespeare dice guardate è questo il teatro, quando ci si porta davanti a un'opera ci sono alcune regole che l'autore stabilisce, soprattutto se è fantasy o fantascienza, ma anche se è una commedia, anche se è un film normale, ciao Corrado, e quindi però poi quelle regole le deve rispettare, cioè non se ci stanno, se stiamo in un setting fantasy poi non può uscire l'astronave come Deus Ex Machina alla fine, deve essere introdotta prima, c'è tutta una serie di strutture. Dopodiché se la suspension of disbelief viene rotta perché appunto lo sceneggiatore è scarso, il regista è scarso, sono tutti scarsi e così via, è chiaro che poi si esce dal cinema non soddisfatti. Però è anche vero che la rottura deve avvenire, lo diciamo poco prima nel fuori onda, deve avvenire mentre si guarda l'opera o si legge l'opera. Cioè se uno dopo, tornato a casa, davanti al frigorifero, la fridge logic, come la definiva Hitchcock a seguito di Vertigo, in cui c'era un'inconsistenza della protagonista che sparisce dall'albergo dove doveva stare, è chiaro che qualunque opera, se poi uno l'analizza, dice sì, proprio questo non ha senso, questo è inconsistente. Però il godere dell'opera si ha se uno le inconsistenze non le nota mentre le sta guardando. Io quando ho visto il primo di Star Trek, senza troppi pregiudizi su J.J. Abrams, quello di Star Trek di J.J., ho detto sì, ma questa cosa non ha senso, quello viene al futuro col peschereccio e c'ha le superarmi, quell'altro si teletrasporta alla diciottesima, ho detto senti J.J., hai rotto le scatole, hai rotto i teletrasporti. E quindi il problema si ha solo, anche Nicholas Meyer dice la stessa cosa, che appunto ha fatto Star Trek 2, Star Trek 6, se il film non si vedono gli errori o le inconsistenze legate alla regia, gli effetti speciali, quello che volete, mentre si gode dell'opera, allora va bene. È chiaro che poi se uno fa un'analisi iper dettagliata è tutto pieno di errori, ma anche la realtà nostra, ma questo lo vedremo nella scienza, è piena di errori. Ci ho detto...
Perché tanto la cosa importante è che tu comunque non rovini il godimento nel momento istantaneo, mentre stai usufruendo dell'opera, te la stai godendo.
Cioè deve essere abbastanza, JJ non ha senso a prescindere, dice Stefano, sì, infatti. Sì, cioè uno va, comunque è chiaro che per quanto triste sia, le astronavi e i draghi non esistono, a quanto pare, poi lì anche lì, boh, tutto da capire, però è chiaro che se l'astronave si muove a una certa velocità, a certe regole, eccetera, eccetera, anche se Straczynski dice che i suoi Star Furies di Babylon 5 si muovono alla velocità del plot, cioè alla velocità necessaria per far succedere certe cose, poi non puoi teletrasportarti di nuovo come fanno in Star Trek di JJ da un sistema stellare all'altro.
O nell'ultima stagione di Game of Thrones che improvvisamente
c'hai i draghi no, per luce.
Sì, esatto, nella prima stagione ci metti un mese e mezzo arrivata da una parte, nell'ultima ci metti tipo una puntata, sono passati tipo 2 giorni, cioè roba veramente a caso. Cioè nel momento in cui tu fai un contratto con tu artista o tu realizzatore fai un contratto con chi poi usufruisce della tua opera e in quel contratto metti delle cose ben chiare. Se poi sei tu stesso a rompere il contratto, è chiaro che il pubblico ha tutto il diritto di arrabbiarsi. È tutto qua, alla fine il concetto della suspension of disbelief ha riassunto tutto in...
Esatto. Citano anche From Dusk Till Dawn, però Dusk Till Dawn non era un film riuscitissimo, però è un film che parte in una maniera e poi va a finire da tutt'altra parte. Quindi quello piano piano tutto sommato ha senso. Quello, vabbè, appunto ci dicono che ci piace vincere facile, però è chiaro quando ti prospetta nel transwarp beaming su cui vai su Konos One direttamente dalla Terra, quindi sistemi di puntamento, cose, teletrasporti con questo affaretto qua. Se nello stesso film poi nessuno muore più perché i Tribble poi risuscitano la gente, insomma... È un po' po' dura. Dice Tierra Erde, giusto, la velocità è FTD, cioè non Faster than Light,
Faster than Dragon, sì.
Che tutto sommato. Poi c'era pure il drago ghiacciato con la spada laser, col fascio laser, no? Perché mi lanciava sto...
Io cito così al volo la velocità del buio.
Qual è?
Vediamo se qualcuno viene in mente che film è. È difficile, lo so. Perché la velocità del buio è nettamente più veloce di quella della luce, viene detto così.
Ma non è Discworld, no?
No, no, è nel secondo film della storia infinita.
O nel terzo. Ah, l'ho visto solo il primo.
Giustamente. Già che esiste un altro film, mi giunge nuovo.
Beh, no, perché hai mai letto il libro?
Il libro è un terzo, sì.
Esatto, è tipo un botto in più oltre il primo film che io non conoscevo.
Io credo di aver letto il libro e tu non eri ancora nato, probabilmente.
Probabilmente sì.
Perché era 83, 82, quindi...
Infatti io l'avrò letto tipo 5 anni fa il libro. Un sacco
la velocità dell'ombra, ecco, Luca, che ovviamente è sempre ferratissimo. E tra l'altro Luca cita Stanislav Lem in Siberiade, che se non l'avete letto recuperatelo, perché è una follia geniale assoluta. Tra l'altro il traduttore sarà morto tentando di tradurlo, perché è tutta una serie di giochi di parole dal polacco, e i draghi per farli esistere basta alzare le probabilità. Questo era veramente...
Un po' tipo il moto della probabilità infinita.
Sì, però appunto scritto da un polacco pazzo, perché Lev ovviamente è quello di Solaris, che è anche lì. Però qui faceva umorismo, e però funziona, perché effettivamente è un umorismo veramente particolare. E va bene, questo per quello che riguarda... la suspension of disbelief. Però appunto l'idea, poi mentre la stavamo preparando abbiamo detto mettiamoci però anche non solo la subcreazione ma anche la creazione, cioè la crepa nella creazione nell'evidenza scientifica poi in realtà ha fatto anche cose buone, anzi in realtà
diciamo che per essere proprio super pignoli non è una crepa nella creazione ma è una crepa nella tua visione della creazione, cioè nel senso noi teniamo sempre in mente che come fisici, come scienziati, quello di cui discutiamo costantemente è la nostra idea di come il creato, se vogliamo chiamarlo così, funziona. La nostra descrizione di come il creato funziona. Ed è chiaro che essendo la nostra descrizione di come il creato funziona un prodotto umano, non è perfetto, ha le sue eventuali crepe, funziona fino a un certo punto, dei suoi, diciamo, campi di validità, e quando comincia ad andare vicino a questi campi di validità inizia a vedere... cose strane, cioè la tua descrizione della realtà comincia a sembrare assurda, e quello è il momento in cui di solito si va incontro al cambio di paradigma, se poi uno riesce a trovare la chiave di lettura giusta,
se non ti ammazzano prima, perché
non ti ammazzano prima, o se no, cioè insomma, se non trovi niente al superacceleratore che hai costruito.
E mo ci arriviamo, prima partiamo con le sfere di cristallo, però prima di partire con le sfere di cristallo, appunto Luca ricita Lem, la burocrazia può fermare un mostro perché è un mostro molto più grande, e poi Lobo cita il grande compianto Christopher Lee, Reeve, nel Superman, quello con musica di John Williams, sembra effettivamente due persone cambiando timbro, voce e postura. Tra l'altro c'è un'edizione Director's Cut di Richard Donner che è uscita da una decina d'anni. Quindi...
Me ne sono perso questa qui.
È uguale, però c'è dei pezzi in più, è differente, tutto sommato è simpatica. Il secondo, secondo me, era molto comico, ma non era sbagliato come tono. Poi, vabbè, si è un po' perso. Però il primo è un bel film. Il secondo rimane comunque piacevole nella sua comicità. Le sfere di cristallo?
Ci sono o non ci sono? Beh, insomma... Dipende a chi chiedi, oggigiorno non sei mai sicuro della risposta, però no, che non ci sono. Cioè, diciamo, la visione tolemaica del sistema solare, insomma, ormai sbagliati secoli che l'abbiamo abbandonata in favore di quella eliocentrica. Però, diciamo, questo forse è l'esempio meno, no, dicevamo anche fuori onda, l'esempio meno facile.
Un altro polacco come lei.
Io comunque sottolineo che la Terra è piatta.
È piatta. No, è cava. E dentro ci sono i mostri.
No, è piatta fatta e dentro è cava.
Ah, quindi fatta. È tipo proprio una box.
Citano sempre, scusa, che Lem aveva citato, perché è Trull e Clapacius. Sì, insomma. Scusa, vai.
No, però diciamo è stato, se vogliamo, il primo esempio di diciamo, qualche indizio che forse c'è qualcosa nel modo in cui stai guardando il mondo e l'universo, cioè in realtà non c'era nulla di particolarmente stonante o che stonasse nella visione tolemaica, però diciamo se uno andava per esempio a tracciare quali fossero le
l'orbita apparente dei
vari, vari pianeti esattamente intorno alla Terra, cominciava a vedere delle figure strane che cominciavano ad andare prima avanti, poi indietro, poi a destra, poi a sinistra, si arricciavano, delle figure molto 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 impredicibili e apparentemente irregolari. Guarda caso, se uno invece cambia il paradigma e passa all'assunzione che invece di essere tutto quanto che gira intorno alla Terra è, diciamo, tutto quello che conosci gira, sta girando intorno al Sole, la Terra compresa, queste orbite appaiono molto più regolari, cioè tutti i pianeti sembrano seguire lo stesso
tipo di orbite. Più semplici più che regolari, no? Questo pure
sì, sì, più semplici, sì, se vuoi, meno complicate, meno arbitrarie magari.
Perché appunto alla fine poi quello è uno sviluppo in serie, cioè gli epicicli che cita David, essenzialmente è uno sviluppo in serie, cioè tu invece di mettere il senza riferimento il Sole lo fai rispetto alla Terra e quindi metti Terra. Però poi non è che c'erano gli epicicli sugli epicicli, perché alla fine l'evidenza sperimentale e la discrepanza non erano poi tali all'epoca poi della transizione o comunque di quando fu proposto quello copernicano. E che però era molto più semplice, aveva molto più senso, e tra l'altro una prima rottura venne da sempre da Galileo, no? Perché lui vide le lune medice, le lune intorno a Giove, e quindi non c'era un unico centro di gravità permanente, no? Non era qui più che un'evidenza sperimentale, era più una motivazione teorica, una rinormalizzazione che gli mancava, volendo.
Oh sì, se vuoi, semplicemente questo è un problema di sistema di riferimento, quindi in realtà è relatività, cioè nulla ti vieta di prendere il centro del tuo sistema di riferimento a casa mia, però è chiaro che fare alcuni calcoli sarà incredibilmente più complesso che non se ti metti il Sole.
Sì, il tempo faceva tutti così, sì, c'era anche un modello intermedio di Braille, la transizione fu comunque... Sì, esatto.
Ma è proprio per questo, perché le leggi della fisica comunque sia sono invarianti per traslazioni e rotazioni, quindi comunque è chiaro che il sistema tolemaico funziona, il problema è che appunto...
Anzi, se mettevi il Copernicano 1.0 con i cerchi non funzionava bene, appunto la fa Keplero. Ciao Annalisa, cioè la differenza, perché appunto se l'orbita è circolare in realtà c'è errori più grandi di quelli tolemaici, con le orbite ellittiche, tutta la appunto come dice Luca Keplero, la cosa già andava un po' meglio. Tra l'altro un'orbita ellittica microscopica, però quel tanto
è che... Sì, sì, perché l'eccentricità dell'orbita della Terra è molto piccola. Però di nuovo, sì, in questo caso non è proprio un qualcosa, cioè non è una descrizione della realtà che diventa assurda quando cominci a uscire dal campo di validità. Qui più o meno una descrizione vale l'altra, è solamente il fattore comodità.
Tu, tanto per restare in termini hollywoodiano, c'hai quella catastrofe dell'ultravioletto, no? Che potrebbe essere...
Sì. E questo è un esempio invece tipico di... qui c'è qualcosa che non va, stiamo probabilmente sbagliando gli assunti, la nostra teoria. E per riassumere in maniera molto breve, in fisica classica, quando uno comincia a studiare come l'energia viene, specialmente l'energia elettromagnetica, il calore, vengono emessi e assorbiti da vari corpi, e arriva sostanzialmente a quella che è la legge di Rayleigh-Jeans, in cui per la radiazione elettromagnetica la potenza emessa e assorbita va col quadrato della frequenza. Andare col quadrato della frequenza non è una cosa buona, perché se uno va a calcolare, diciamo, il totale dell'energia emessa e assorbita da un corpo nero, fa infinito. Ora, siccome nessuno...
Comunque alle alte frequenze, sì, veramente
verrebbe... Se fai l'integrale totale, se calcoli letteralmente quanta potenza stai emettendo un corpo nero a una certa temperatura, quella diverge. Ora, siccome quando io scaldo, che ne so, un pezzo di carbone e lo vedo che emette luce, quindi stai emettendo radiazione elettromagnetica, non ne stai emettendo infinita, altrimenti mi avrebbe polverizzato via, è chiaro che la mia teoria mi sta dicendo qualcosa che non attiene alla realtà. Il problema però è che non c'era modo di risolvere questo problema, perché si partiva dall'assunzione che fosse possibile emettere ed assorbire radiazione elettromagnetica in maniera continua e infinitesimamente continua, cioè non discretizzata. Adesso esatto. Non ricordo bene partendo da quale sì, ragionamento,
no,
però
no, perché se la consideri come semplice onda elettromagnetica la Maxwell, appunto, praticamente puoi mettere a alte frequenze, puoi mettere molta più energia proprio perché puoi pacchettizzare molta più energia. Solo se la quantizzi, cioè la riduci a quantità discrete e ti fai tutto il conto, ti viene fuori la legge di Planck, cioè quella del corpo nero, che è questa qua.
E che soprattutto non esplode a frequenze infinite, quindi c'ha un suo cutoff, e quindi diciamo la quantità totale di radiazione emessa, la potenza emessa, che è sostanzialmente l'area sotto la curva nera continua, è adesso non è più infinita, ma è una cosa calcolabile, gestibile, ed è una cosa che poi ritorna anche con gli esperimenti, perché se per esempio prendi un paio di esempi di corpi neri quasi perfetti, che sono la radiazione cosmica di fondo o il Sole, vai a vedere che seguono esattamente questo tipo di...
Ovviamente a energie differenti.
Due diverse, uno sta a 273 Kelvin e l'altro sta a quanta temperatura di colore? 6.000 gradi? Cosa del
genere. No, allora aspetta, la radiazione cosmica sono 3 gradi Kelvin, quindi 1270.
Sì, 3 gradi, scusami.
3 gradi Kelvin. Il Sole sta a 6.000, 5.000, a seconda di come mettere, infatti emette nel visibile ed è per quello che gli occhi, eccetera, eccetera. Dice Luca Signorelli sempre... che ovviamente il cambio di paradigma avvenne con Galileo e Newton sulla studio delle forze dell'inerzia, però anche lì fu con la caduta dei gravi, ma insomma fu più un cambio teorico che una crepa nella realtà. Cioè qui effettivamente loro osservavano il carbone della Befana, il carbone nel camino che emetteva un certo tipo di luce, si facevano il conto e dice no, questa cosa qui non può essere.
Dopodiché uno mi viene infinito, dire, come fa a venire infinito?
Dopodiché dice vabbè, quindi anche perché poi questa era figlia di tutto il meccanicismo dell'Inghilterra vittoriana, abbiamo finito tutto, dobbiamo solo fare i conti bene, eccetera eccetera, e in realtà poi è fino giù, andrà giù il finimondo. Ma ci torneremo, perché uno può dire ah, che scemi questi che c'erano gli infiniti all'inizio del XX secolo, a differenza di noi invece. Però prima
il meme della scimmia che guarda a destra e a sinistra.
Qual è il meme della scimmia?
Aspetta, me lo cerco, aspetta.
Io intanto, guarda, ho messo avanti dei Matrix, sì. Perché questo è il primo di cui voglio interrompere queste vostre curiosità scientifiche per dire gabole invece fantascientifiche. Il primo Matrix, tutto sommato, uno se lo guarda, se lo gode, a posteriori magari dice ma c'erano delle cose che non funzionavano. Il problema sono i Matrix che iniziano con la R e la E, quindi Matrix Re, perché da lì c'è Reloaded, poi c'è successivamente il mitico Revolution. Adesso vado a prendere anche questa immagine qui che ve la faccio
giustamente. Ti è piaciuto molto? Questo so che è il tuo preferito, vero?
Questo qui sono tutti bellissimi Matrix che iniziano tutti con la R e la E, proprio sarà una, e l'ultimo Resurrection. Questi Matrix qui hanno l'unica cosa bella è che riescono a farti maledire la visione del film, perché mentre tu vai avanti capisci che ci sono così tante scavolate che vengono dette che ti perdi il godimento della storia. Quindi anche se la storia potrebbe essere interessante, potrebbe avere, dicono così tante scemenze che non, cioè almeno dal mio punto di vista, non riesce a provare compassione per i registi che hanno fatto queste opere, ecco.
No, mio... questo è quello che ti è piaciuto più di tutti, giusto?
Sì, questa è un'opera di quelle proprio d'avanguardia. Allora, proprio.
Perché appunto poi sono tutti... In realtà è un bilancio, no? Tu se fai cose fighe in un film, in un racconto, acquisisci punti che poi dici vabbè, però è molto bello, ma c'è questa caduta di stile, c'è questa cosa qua che è inconsistente. Se poi i malus sono maggiori dei bonus, allora questa è la scimmia che dicevi tu, la...
Sì, questa è la...
Ah sì, okay.
Che ingenui questi che hanno gli infiniti nelle teorie.
Sì, 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 mica come noi.
Infatti, oggi.
Infatti andremo tra pochissimo anche alle...
Sì, parliamo al volo.
Agli infiniti che abbiamo adesso. Noi, giusto perché siamo fisici sperimentali, ma tra i teorici la disperazione aleggerebbe se non fossero teorici e non si ponessero il problema. Perché appunto tra le varie trope ce ne sono tantissime. Forse una, anzi questa che possiamo mettere qua, anzi no, che hai messo Marco?
No, vai avanti.
Vado io? No, sì, sì, no, rovinato. Aspetta, allora condivido lo schermo. Una delle prime, per chi se la ricorda, anzi vediamo un po' se la riconoscete questa, che stava anche nella locandina. Questa è proprio per i vecchietti, come noi peraltro. Tu la riconosci, Valerio? Te l'ho detto prima. Però se faccio
sul tetto che scotta,
se no, faccio no, così si capisce.
Ma lui lo conosco, lui ha fatto delle altre cose. Cos'è che ha fatto? Cavolo.
Ai, mamma mia. Tu neanche, neanche così si capisce. Ma ha detto che è del 71 e quindi... Allora lui comunque ha fatto l'uomo di Atlantide, attenzione. Lui che non era bruttissimo. Però lui era Bobby in Dallas, che è il primo esempio. Allora io avrei detto retcon, poi in realtà Valerio mi ha fatto tutta la spiegazione che c'era ragione lui, però cioè di cancellazione della memoria era J.J. Abrams, nel senso che essenzialmente Dallas era questa soap opera che andava avanti con il mezzo successo. E molti miei coetanei o poco più giovani si chiamano tutti su Ellen, J.R. e così via. E dopodiché fu il punto qual era? Che uno dei protagonisti, J.R. era quello cattivo, che poi era quello che faceva Dream of Ginny con la genietta nella lampada prima, che era un attore comico. Questo però era il buono, e però a un certo punto in qualche stagione sparisce, per una o due stagioni, non mi ricordo, e però gli ascolti calano, e quindi come fanno a metterci una pezza che dopo due stagioni la storia la riscrivono, nel senso che a un certo punto dopo due anni di puntare eccetera eccetera, Pamela, che è quest'altra entità, si sveglia, e questi due anni sono stati tutto un sogno, e quindi il sogno di Bobby in realtà non era Bobby che sognava, ma era il sognato, che appunto che non era sparito perché non era morto, ma era ritornato perché pure lui alla Boris c'aveva da pagare il mutuo. E quindi
questo effettivamente che tipo di troppe è? Perché ti direi che è un plot, cioè un buco di trama. No,
io avrei detto retcon, dopodiché tu mi hai attaccato tutto.
È una specie, sì, c'ha qualcosa che sa di retcon. Cioè, retcon è quando tu ci metti la pezza retroattivamente, cioè tipo tre episodi dopo dici... Ah, comunque, sì, i Klingon non ci hanno mai avuto le creste.
Vabbè, no, ma pure questa è una
retcon. Pure questa, diciamo.
Pure questa dice, tira fuori Klingon, dai, tira fuori il Klingon.
Okay, aspetta.
Ragazzi, queste qui sono dove ha studiato J.J. Abrams. Cioè, queste qui sono le basi fondanti della
disciplina, del DNA. Teorie, lui è creato.
Forse hai ragione, questa è comunque tecnicamente una retcon. Cioè, tu stai mettendo una pezza a tutta una serie di cose che hai fatto, l'hai messa due anni dopo, e stai dicendo semplicemente, sì, è una pezza.
Abbiamo scherzato.
Non era vero niente, era per giocare.
Intanto era Dallas, però, tutti lo guardavano, quindi.
Oh, all'epoca, King, ragazzi, voi non vi rendete, era Dallas contro Dynasty.
L'altra, questa in realtà è una multipla. Questa fa la combo come Suspension of Disbelief. Sì. Perché sostanzialmente prima c'è la puntata di DS9 in cui vanno indietro nel tempo, vanno sull'Enterprise durante la crisi dei triboli. E mentre sono nella mensa vedono sti Klingon senza la cresta.
No, aspetta, era ancora più divertente.
Era peggio?
È pieno di Klingon, ma dove? Dove stanno? È una delle puntate più divertenti di
e lì è Suspension of Disbelief, perché è un po' meta la cosa, cioè Star Trek prende in giro se stesso. Perché semplicemente non c'erano i mezzi ai tempi della serie originale per fare il trucco agli attori, come poi l'hanno fatto dopo in TNG e DS9, e lì diciamo fanno un po' ci giocano un po' sopra, ci scherzano, fanno un po' questa meta battuta, quindi dicono no, era così, sì, è una lunga storia, però non ne parliamo con
it is a private matter, esatto, non ne parliamo con gli estranei.
Però poi dopo la pezza retcon l'hanno messa in Enterprise, quando fanno vedere che a un certo punto i Klingon, tipo per infiltrarsi all'interno degli umani, fanno delle modifiche genetiche, mi pare, in cui si fanno sparire, cioè, la cresta. Si sottopongono però... a delle operazioni.
E poi c'è la retcon della retcon, che è quella di,
quella Discovery,
però non sì. ne parliamo perché
di Discovery non esiste, non è mai successa. E quella è la mia retcon.
Quello è un universo parallelo, non dimentichiamolo. Però appunto il qui male, non è in realtà, no, in realtà paradossalmente è stuccare la crepa, nel senso che è chiaro che qui c'era una crepa che era una discrepanza, come hai detto tu, e loro cercano di metterci una pezza che in realtà non era poi necessaria. Sì, vabbè, poi ci sono altre...
Beh, diciamo che un pochino era necessaria, perché in realtà, nonostante la battuta di Worf, la battuta di Worf rende legittima la cosa, cioè la rende vera, ma mica te la spiega, mica te lo dice perché... Quindi comunque la crepa c'è lo stesso.
Però allora quello sempre TV Tropes lo chiama lampshade hanging, cioè attaccare l'abat-jour sulla, cioè che essenzialmente è riconoscere che c'è un'inconsistenza, e però te l'ho riconosciuto.
Sì, no, su questo dicevo che questa è la combo, perché sempre da TV Tropes, sono abile, mica perché mi invento le cose, la definisce anche come retcon. Questa fa la combo, appunto, come vi stavo dicendo prima. Cioè, praticamente, tipo, almeno tre troppe messe insieme in un'unica situazione.
Sì, appunto. Questa dei Klingon, tutto sommato, la puntata di Deep Space Nine era carinissima.
Era molto carina, a me piace un sacco.
Che appunto, anche poi lì ritornano i triboli, insomma. Quella di Enterprise era forse non necessaria, cioè non era necessario poi andare a fare una spiegazione tutta tecnica, appunto, perché c'era questa cura che in realtà vedi una piaga. Cioè, loro la iniziavano come cosa
come
per,
piaga, sì,
per, e poi si sparge e poi Discovery, che comunque è un universo parallelo dove tutto è casaccio. In realtà lì la differenza, a parte che Klingon fanno ridere i polli quelli, ma soprattutto era legata,
pure l'hanno retconnati tipo da una stagione all'altra completamente,
sì, perché era troppi polli morti dalle risate, quindi
che cavolo.
Però lì il motivo è di copyright, cioè tutto quello che doveva essere l'universo di Kurtzman di Star Trek doveva essere distinguibile da quello classico, in maniera che il merchandise, qualora esistesse il merchandise vendibile, potesse essere separato. Però che è giusto, eh? No, ma sì, è giusto, perché dai, se io compro un Klingon, voglio che sia un Klingon di Deep Space Nine, non un Klingon di Discovery. No, stiamo scherzando, non su questo non...
Potevano farli bene fin dall'inizio, il problema non si poneva, però...
Tanto, okay. Cioè, il merchandise di Star Trek non è mai esistito.
Dei Discovery, no, il resto di merchandise, sì. Tu, Marco, che c'hai qua che condividi?
Io ho qui accendo? Questa cosa, sì, sì, accendilo pure. Io stavo andando sul sito dei Razzie Awards per trovare delle chicche attuali, no, di cui parlare, e mi sono imbattuto in questa categoria bellissima, una categoria speciale dedicata a Bruce Willis e ai film che sono usciti nel 2021, ok? Questi sono otto film
ne ha fatti così tanti?
Sì.
Wow.
E io vi posso assicurare che se Cosmic Sin è brutto, Apex è ancora peggio.
Io posso assicurare, non ho visto manco di questi.
E reputati una persona fortunata e ancora sana di mente. Io credo, mi sto facendo convincere ad andare oltre nella visione di questi film, però è veramente una discesa verso gli inferi.
Tipo pure a Ludovico, vero?
Sì, cioè, ma Cosmic Sin è di una bruttezza inaudita. Cioè, proprio...
Aspetta, no, forse quello l'ho visto.
Ti faccio vedere l'immagine, guarda, sì. Ecco, la tenevo qui pronta, guardala, osserva.
L'immagine sì, però non rende
giusto. Aspetta, lui è tipo sto tizio in pensione, trovano gli sì. alieni e poi lo devono riportare, lo rimettono in attività, però quindi, cioè, è sì. tipo ubriaco, violentissimo, sì. non gliene frega niente di niente. Ok, l'ho visto la prima metà.
Ecco, ed è ancora quella migliore, ed è ancora quella migliore, sappilo. Cioè, hai visto quando si è lanciato con un'armatura dall'iperspazio,
sì.
praticamente
è stato lanciato è lì che ho fermato.
E poi si è piantato sul pianeta, cioè quella è una delle scene più belle.
Sono arrivato lì e lì ho detto ok, forse non è il caso, ciao.
E pensa che può solo migliorare andando avanti, cioè, quindi...
Comunque Netflix queste cose le guarda, cioè anche nel giudicare sì. i film vede poi...
Questo infatti dove... è su Prime Video, questo qui. Cioè...
Ah vabbè, comunque voglio dire, non che Amazon... sì, sì, cioè beh, senso
no, senso... No, ma infatti questa era su Prime Video, mi pare.
No, vabbè, Bruce Willis, David, è un grande attore, però chiaro che qua se c'ha da pagare 18 mutui deve fare 18 film. mi chiedo quanto lo paghino per fare queste boiate, perché non credo che poi questi qui siano film ad alto budget.
No, no, già che siamo qui sui Razzie Awards, avevo trovato quest'altra bellissima cosa, che è appunto Space Jam.
Ah, questo è un, sì.
Space Jam e New Legacy, questo film è veramente una cosa...
È irricevibile, da quello che ho capito.
Cioè, chi
il primo era carino,
è un fantasy, ok? Mettiamo, siamo in un ambiente fantasy,
certo, magari giocano a basket, esatto. Qualcosa, un documentario,
però in questo sono riusciti a fare cose che inenarrabili, quindi cioè
proprio innanzitutto mi hanno tolto la puzzola maniaca, e quindi vabbè, già lì partiamo,
sì, hanno reso meno sexy la coniglietta, e quello è un altro. Però oltre a questi qui proprio ci sono delle inconsistenze totali di trama che, vabbè, sono i Looney Tunes, però anche lì, insomma, mi spiace per i Looney Tunes. Vabbè, piccola digressione.
Beh, vabbè, ma i razzi sono no, è una compilation delle crepe nella subcreazione, cioè tutti i film che sono brutti per un motivo o per un altro. Può essere appunto, vedi, il musical number, anche qua a noi, perché poi di musica abbiamo fatto la puntata l'altra volta col jazz, ma ne capiamo poco, ma ci sono vari... per esempio c'è tutta un'analisi di perché la musica del film di Cats sia fatta male, tutte le coreografie di Cats siano fatte male per tutta una serie di motivi tecnici, quindi ci sono varie eccolo qua, questo è il tuo Razzie Award, però comunque voglio dire,
no, ci sono tutte le liste, quindi c'è la peggior fotografia, il peggior attore, quindi no, ma c'è tante cose interessanti,
è un po' come l'ignobel, andare a recuperare l'ignobel,
sì.
Nostro
sì. Dei film.
Che tutto sommato. Oh,
poi c'è da dire una cosa: anche i Razzie Awards, come tante cose, non è che ti vanno a prendere il più brutto, ti vanno a prendere i più brutti tra i più famosi, perché comunque devono fare audience, quindi
non vai a prendere il Zeta Movie che l'hanno visto in 40.
Abbiamo veramente le cose brutte come com'è che si chiama? Veloci Priest.
Perché?
Non ho idea di cosa sia.
Ecco, questo film si chiama...
Tu devi guardare meno streaming. Non dico
allora, uscire. Questo qui è praticamente un prete che si trasforma in Velociraptor.
Ma perché? Poi dici a me quando lavoro, ma dove trovo il tempo di vedere sta roba?
Il problema è Barabani, cioè di continuo mi manda i link e io non riesco a fermarmi.
Ah, il tuo pusher sì, di immondezza. No, perché appunto... Perché poi c'è da dire, ecco, di nuovo, sempre nella sospensione dell'incredulità e nella rottura della subcreazione, se uno fa una fantascienza alla Doctor Who anni 70-80, che è teatrale, se gli effetti speciali non sono all'altezza, non è un problema. L'importante è che la recitazione supplisca o che in qualche maniera ci sia una coerenza o una atmosfera che possa, eccolo qua, tuo amico tuo, che possa in qualche maniera giustificare tutto il racconto. Il problema è il problema, quindi non è velocipedista, è velocipastor.
Infatti l'ho scritto velocipriest, Google mi ha corretto, no,
forse
è velocipastor.
Forse cercai quest'altro. Il problema è anche per i razzi, è che dici, tu hai avuto un grande... anche per il Matrix che tu citavi, ha avuto tanti soldi, ha avuto anche attori bravi, e comunque ha fatto una cosa che è inguardabile, tra l'altro non esatto. Plan 9, non così brutto da diventare bellissimo,
esatto, non è uno Sharknado,
esatto, sì, Sharknado esatto. Partiva con l'idea che cioè
sì, Sharknado la special disbelief, non sa manco tu sta di casa,
sì. No, ma infatti quello è riuscitissimo,
ed è Sharknado funziona è bene,
perché non si prende sul serio, è proprio lì la differenza, cioè quando questi...
Se vuoi il contratto che fai con chi lo guarda è proprio questo, guarda che ti sto facendo vedere una boia, oppure come era il film quello dei nazisti sul lato scuro della luna, non mi ricordo il titolo.
L'abbiamo fatto.
Sì, non mi ricordo il titolo.
Iron Sky.
Stessa cosa, premessa impossibile da crederci, però è fatto veramente bene.
Quella parte della leggenda metropolitana, mica è la premessa. E comunque non è lato scuro, stai punito per 5 minuti.
Non è lato scuro?
È lato lontano. Tanti essere su Pignolo, com'era?
Mamma mia.
cartellino
qua, Iron Sky.
Iron Sky, filmone. E beh, il secondo è al centro, vanno al centro della Terra, dove c'è Hitler.
Ecco, che il secondo non l'ho ancora visto. Dove
che no, abbiamo fatto una puntata con Omar sulla Terra piatta. Che scherzi, uno deve puntare su YouTube. E, comunque, boiata per boiata, questo è un capolavoro rispetto ai... Adesso vi mettiamo, partiamo con i grandi calibri.
Sto fa male a guardarla ancora.
Cioè, allora, Casolino ce l'ha fatta vedere nel fuori onda.
L'avevate rimosso.
E Valerio avevamo rimosso questa scena.
È un trauma. C'è tante quando tipo, cioè, un evento scioccante e tu lo cancelli completamente, non è mai successo. Uguale.
Allora, innanzitutto non sono cavalli, sono Orbax, ho imparato mentre cercavo le frame. E questa appunto è l'apoteosi delle inconsistenze di tutta la trilogia di J.J. Abrams, anche se quello di mezzo non è suo, perché appunto loro vanno ad attaccare gli Star Destroyer, eccetera, eccetera, quindi quando sanno di andare a combattere contro la flotta dell'imperatore, dice che fanno, portiamoci i cavalli perché non si sa mai, cioè non ha proprio senso...
Vedi, anche qui la dicono, l'hanno rimosso.
L'hanno rimosso tutti.
Ti sarò scordato questa cosa.
Indiana Jones 4, Lobo, tu vatti a vedere cosa ha fatto Kathleen Kennedy per il 5 e l'hanno fermato. Quella scena del frigorifero che sta venendo a un'esplosione nucleare non è lontanamente possibile, però io l'ho trovata divertente.
Sì, ma ci può niente. Stare, dai.
Che rispetto al resto, secondo me, aveva... Ecco, vedi, Daniele non l'ha rimosso, lui è nudo e puro. E
lui duro, non perdona.
E non perdona. No, cioè, voglio dire, anche lì è una scena assurda, è chiaro che è una scena assurda, però in qualche maniera dici, vabbè, però c'è il LED, c'è il piombo intorno, boh. Se mai l'ammazza, non t'ammazza la radiazione, t'ammazza l'onda d'urto. Poi citano i bombardieri, ecco, sì, sono queste piccole cose che appunto i bombardieri in guerra stellare avete rimosso anche questa, forse
sì, completamente. Non mi sa fatti tutta l'ultima parte dell'ultimo film.
No, questo è il primo, quello in cui muore la sorella della attrice vietnamita, che poi l'hanno trattata talmente male, sia nel film che nella cosa.
Sì, è vero.
Ho trovato, guarda l'immagine.
Che è sta cosa?
Vabbè, il bombardiere di Star Wars, guarda.
Questo...
Le hanno fatti anche i Lego.
E
ne hanno venduti due, uno non dico a te perché ha preso solo l'immagine, ma insomma...
E l'altra J.J. Abrams.
Sì, infatti dicono giustamente che originariamente doveva essere il frigorifero con l'esplosione nucleare, la macchina del tempo. Dopodiché avevano lasciato perdere perché dice rischiamo che troppi bambini vogliono fare questa cosa, che è plausibilissimo. No. E hanno fatto la DeLorean.
Chi non ha una bomba nucleare e un frigorifero per fare la prova? Cioè...
No, il frigorifero sì, però Marco Daddia, non so te che c'hai a casa, però
io la ghiacciaia. Mi portano il blocco di ghiaccio, lo metto dentro tutti i mesi, quando si scioglie lo cambio.
Ciao Polez. E quindi pure i bombardieri in guerra stella, cioè sono tutte cose che contribuiscono alla distruzione dell'incredulità. Infiniti per infiniti, però possiamo tornare agli infiniti.
No, vogliamo parlare degli infiniti, cioè scusiamo gli altarini nella fisica moderna.
Sì.
E, in realtà questo è uno di quelli che ancora, diciamo, è ancora una delle cose felici, perché poi gli infiniti, quelli veri, saltano fuori in un altro modo.
Poi voglio vedere come spieghi questa cosa,
Allora io ci provo, però sostanzialmente un altro di queste crepe, insomma, in come la natura veniva descritta, la troviamo in fisica delle particelle, e che comunque deriva dall'unione, diciamo, la teoria di quella che viene chiamata teoria di campi, che deriva dall'unione di meccanica quantistica e relatività speciale, e ha tutta una serie di interessanti proprietà che gli vengono dall'essere figlia della meccanica quantistica, tra cui per esempio il fatto che un certo processo tra particelle può avvenire o non avvenire con una certa probabilità, cioè non è detto che avviene sempre o non avviene mai, ma c'è una sua probabilità di avvenire, anzi possibilmente quando c'è uno scontro tra particelle c'è una competizione da tutti i possibili processi che possono prendere atto, ognuno c'è la sua probabilità. E quello che viene osservato è un'estrazione casuale di uno tra questi. Dov'è il problema? Il problema è che se la teoria che usi per calcolare questa probabilità non è, anche essa un suo campo di validità, una certa serie di assunzioni che la rendono valida solo, per esempio, a certe energie, quando cominci ad andare a toccare i limiti di questo campo di validità, inizi a vedere cose strane. Per esempio, inizi a vedere che ci sono alcuni processi la cui probabilità non solo diventa uno, cioè 100%, ma supera anche l'unità. Questa è una cosa che sotto che, diciamo, nel campo della fisica delle particelle va sotto il nome di unitarietà, quindi sostanzialmente il concetto che la probabilità non può mai essere più grande di 1, anzi che la somma di tutte le probabilità di tutti i processi possibili sia 100%. E questo viene proprio dalle basi della statistica e della teoria delle probabilità.
Le basi dicono che 1 e 100% sono la stessa cosa, ma insomma loro... No, scherzo, perché appunto non è per niente... Chi ci ascolta lo sa, ma ho avuto... Credo che proprio Luca Giovannelli mi raccontò che quando andò alla RAI... cioè, è vero, Luca, che avresti difficoltà a spiegare che 1 e 100% volevano dire la stessa cosa. Sì. Ci ho detto.
Ma tanto che aspettiamo la risposta. Il punto è che questo succede, cioè, diciamo, cioè, ti trovi di fronte a quella che viene chiamata violazione dell'unitarietà, quindi cominci ad avere probabilità che sono più grandi di 1, perché la tua teoria non descrive bene la realtà in cui, quando ti avvicini ai limiti di quello che può fare. E questa fu in realtà una delle più grosse motivazioni verso la spinta della ricerca del bosone di Higgs, perché il bosone di Higgs risolveva questo problema, cioè rendeva questo processo problematico, che secondo i calcoli doveva avere una probabilità superiore al 100%, lo rendeva di nuovo sotto controllo, quindi lo portava ad una probabilità che era tra 0 e 1. E fine, fatto, spiegato, è facile.
No, devi modo di metterci il metastabile, sì, bello mio, mica è questo.
No, aspetta,
l'universo metastabile. Ovvio.
L'universo metastabile è ancora un'altra cosa, però. Cioè,
no, perché la massa dell'Higgs rende l'universo metastabile, sì. Sta in una massa che non si capisce perché deve stare né di qua né di là, proprio a metà.
Sì, tra sono due problemi separati. Questo è dirti, devi introdurre l'X, se no il modello standard non funziona, viola l'unitarietà. Poi, una volta che hai introdotto l'X, comincia a saltare tutta una serie di altre crepe, tra cui il fatto che le correzioni quantistiche di massa dell'X non convergono, quindi questa è un'altra crepa che ti sta dicendo. Sostanzialmente ci sono degli infiniti anche quando il modello standard con l'X. E questo di solito è un'altra bandierina rossa che ti fa capire che anche il modello standard non è una teoria perfetta, cioè ha il suo campo di validità, e quando comincia a dare energie troppo elevate, anche questo eventualmente dovrà essere abbandonato in favore di una teoria più
che efficace. Doveva essere la supersimmetria che doveva mettere a posto tutto, sia il problema teorico, appunto, di tutta la rinormalizzazione, di tutti i conti teorici che vengono tutta una serie di infiniti anche qua, metteva a posto la famosa materia oscura, dove sta, eccola qua, che decide, c'è ma non si vede, appunto si percepisce solo, e soprattutto metteva a posto il fatto che tutte le forze si presume si debbano unificare se uno ci mette
la questa è un po' però è come la cosa tolemaico-copernicana, cioè questa
questa cosa
non sta scritto da nessuna parte che deve succedere, ma se succede siamo felici.
Però avrebbe messo a posto tutto, però no, nel senso, facciamo gli scherzi, come dice e non torna a niente, cioè non si trova. Dopodiché, crepa per crepa, oppure sceneggiatura raccontata male per sceneggiatura raccontata male, adesso al CERN, avendo trovato l'Higgs, che è una cosa eccezionale, non avendo trovato la supersimmetria, che però non è colpa loro, però la crepa nella narrativa, perché anche i fisici hanno una loro narrativa e abbiamo portato acqua al loro mulino di chi fa fisica degli acceleratori, è dire no, ma ci serve un acceleratore lungo 100 km perché così scopriremo sicuramente la supersimmetria. Questo è palesemente falso. Qui,
un po' di wishful thinking, se
no,
vogliamo,
è proprio una menzogna. Infatti anche Sabine Osterfelder, che cita spesso anche Luca Signorelli, che è una grande divulgatrice e conosce la fisica delle particelle elementari, perché non c'è nessun motivo. Mentre mettendo una massa all'ordine del TEB si metteva a posto questa cosa qua, si metteva a posto questa cosa dei conti, sarebbe stato un candidato per questa famosa materia oscura che controlla tutta la galassia, eccetera, eccetera. Eccola qua, tira fuori la materia oscura. Eccola qua. Se non è a questa energia, non c'è nessun motivo che sia 10 volte l'energia più alta, che è semplicemente l'energia a cui uno potrebbe andare a chiedere un acceleratore a Babbo Natale. Però appunto non c'è nessun motivo. Quindi anche là c'è da stare, che hai pescato la cosa, Marco? la, ecco,
la metastabilità di
questa, ecco, questa è, questa è tosta da spiegare, su questo sono d'accordo, questo è un caso, infatti non dico,
ma io pensavo questo che
io... no quello che dico io è quello, è pre-X,
no quello, cioè, modello... sì. Okay.
Questo è piuttosto da comprendere, nel senso che nel momento in cui inizia a studiare come è fatto, diciamo, l'universo, come è fatta la, e inizia a pensare anche al fatto che cioè, la cosmologia ti dice che probabilmente c'è stato un periodo inflazionario nell'universo, che c'è stata quindi questa rapida espansione nei primi istanti di vita dell'universo, incredibilmente violenta, che poi, insomma, probabilmente ancora degli eco oggi, che è quella che sostanzialmente ha fatto un po' congelare le strutture nella la radiazione cosmica di fondo, e inizi poi a fare 2 più 2 con quello che hai trovato al CERN, quindi hai finalmente misurato la massa dell'X, hai un valore per quest'altro parametro che è la massa di uno dei 6 quark, che è il quark top, che sono due variabili molto importanti all'interno del modello standard, perché più o meno ti fanno capire in che spazio delle fasi, diciamo all'interno dell'infinità di tutti i possibili parametri, com'è il contenuto energetico della parte di particelle dell'universo. Beh, inizi a capire che sostanzialmente sei, non sei in quello che viene chiamato in gergo minimo del potenziale.
Stai, cosa vuol dire? Punto...
Sei in un punto di minimo, sì, ma è un cosiddetto minimo locale, cioè da qualche parte c'è probabilmente una zona del potenziale in cui il valore è ancora più basso, però siccome tu sei nella conchetta non riesci a uscirne, è un po' come se sei in una buca, ma a fianco c'è una buca molto più profonda. Però se finché stai nella tua buchetta sei felice, perché comunque non c'è nessuno che ti dà abbastanza energia per zompare via e superare le mura. Salvo che, purtroppo, esiste questa cosa molto figa che si chiama effetto tunnel, che sostanzialmente riassunta in due parole molto brevi, siccome nella meccanica quantistica è tutto un discorso di probabilità e... diciamo c'è un discorso probabilistico per le cose anche poco che classicamente sarebbero impossibili, ma hanno una probabilità non zero di avvenire. Nel momento in cui hai una barriera che separa due zone dello spazio, la cosiddetta barriera di potenziale, se questa barriera non è infinita, letteralmente non ha un valore letteralmente infinito, la probabilità che una particella possa attraversare è non zero. Certo, diventa sempre più bassa tanto più è spessa la barriera, però comunque è non zero. E uno dice, sì, vabbè, ma te lo stai inventando. In realtà non è vero, perché ci sono strumenti che microscopici che usano questo effetto.
Sì, a parte il microscopio, ma anche la fusione nucleare nel Sole, quello c'è.
Sì, però, sì, appunto, il microscopio è molto più diretto.
Il problema, appunto, è che questa massa dell'X rispetto alla massa del top quark ci pone in un universo metastabile, che però risolverebbe forse su scale temporali immense, ma nessuno lo sa, il problema del fatto che la massa dell'universo è proprio uno, cioè quella che questa è la parte di energia dovuta alla costante cosmologica, cioè l'energia oscura, questa è quella dovuta alla materia, di cui c'è pure la parte appunto di materia oscura, e appunto non si capisce perché sia esattamente uno, perché poi l'universo si espanda all'infinito e così via. Diceva Annalisa di usare le stringhe e aggiungere dimensioni a piacere, sì, ma quello è dopo, nel senso, questo è un problema paradossalmente immensamente più semplice delle stringhe, e le stringhe
cioè un po' come sparare la mosca col cannone,
sì, però la manchi, cioè nel senso che non sono esatto, in grado da ammazzarla. Magari, sì, dice, sì, guarda, se io ho un cannone posso ammazzare la mosca, però, cioè, se il cannone sono le stringhe, la mosca sta là, però non è assolutamente detto di come sparare con questo cannone per ammazzare la mosca. Giustamente Luca Signorelli dice che la cosmologia fa un distinguo, e appunto in realtà c'è quest'altra greve immensa, che è quella dell'energia oscura, che vale proprio solo adesso, cioè questi ultimi milioni, miliardi di anni, il 75%, ma era trascurabile all'inizio del Big Bang, perché va con il volume dell'universo, e quindi non si capisce quale sia l'altro fine tuning, l'altro ovviamente c'è una teoria che non sappiamo, che ha fatto sì che questa lambda, che poi è quello che Einstein aveva definito il più grande errore della sua vita, perché l'aveva messa per contrastare le metriche, essendo un sacerdote che in realtà non ragionava sacerdote, ragionava la cosmologo, diceva: guardate, c'è una soluzione all'equazione di Einstein che prevede quello che deriva deriso, chiamato Big Bang in maniera appunto ironica. Ci mise questa, poi la tolse, e però in realtà poi è ritornata così debotta anche questa, debotto fin sugli ultimi 30 anni. Quindi hai voglia perché ha crepe e crepacci, no?
Esatto, e tanto questa più la materia oscura, diciamo, ce n'è di roba che non conosciamo, e comunque stiamo ignorando la crepa più grossa di tutte, che è che abbiamo due teorie molto buone nel descrivere due set di fenomeni completamente avulsi uno dall'altro, e sono da una parte la teoria dei campi e dall'altra parte la realtà generale, che comunque è una teoria di campo anch'essa, però sostanzialmente diciamo il modello standard e la realtà generale, e che però quando provi a metterle insieme
ancora sai piagne dalle botte che hai preso,
esattamente,
per citare.
Sei in questa valle dell'ignoranza in cui non sai veramente come conciliare le due cose insieme, e lì si potrebbe parlare per ore senza mai giungere a niente di significativo.
No, perché fondamentalmente, l'abbiamo detto anche altre volte, la meccanica quantistica essenzialmente dice: guarda, tu non puoi sapere dove stanno gli oggetti e o la loro velocità quando sono microscopici. La realtà dice: senti, però se tu non mi dici dove stanno gli oggetti non ti so scrivere qual è il campo, quant'è il campo gravitazionale essenzialmente. E quindi dice: che facciamo? E niente, ci ignoriamo a vicenda, nel senso che al momento la realtà generale, quella speciale, in realtà
è solo
dire deve essere simmetrico se ti muovi. E questo è un problema enorme, appunto, che si tenta di risolvere con le stringhe, ma anche lì non è che ci sono quello che può essere analogo di un trailer, ma nemmeno un teaser può essere.
Esatto, è talmente vaga la cosa ed è talmente comunque difficili di lavorarci anche senza avere nessun riscontro sperimentale. No,
poi noi zero.
No, io i
teorici che fanno solo quello nella vita, che sono immensamente più svegli di noi e ci vuole poco, però comunque parlano di 500 anni prima di avere un riscontro sperimentale di eventuali decadimenti pratici di quelle che sono le loro teorie.
Io pensavo prima di finire il conto.
No, è un dato sperimentale, perché poi il problema è quello.
Comunque avremo prima la fusione, allora, a sto punto.
Oh no,
quello è poco ma sicuro, sì.
Quello cioè senza la fusione non che sia una necessaria all'altra, ma la fusione è solo questione di metterci i soldi. Ne avevamo parlato un tempo addietro, no? Proprio di qualche giorno fa hanno aumentato un po' la produzione di energia a jet, insomma, quindi... Però lì, anche lì, i soldi che mettono nella fusione sono un terzo del minimo, per cui nel 78 avevano detto, cioè se mettevano $1 miliardi dal 78 normalizzato al 2012 non ci arriveremo mai alla fusione. Allora adesso mettono 600 milioni da sempre. Quindi è uno o due terzi del minimo per raggiungere la fusione nucleare, mai. Avrebbero dovuto metterne 8-9 all'anno dal 78, l'avremmo fatta vari decenni fa.
David Craig, un miliardo è pure una stima un po' ottimistica.
Ma i soldi ce l'hanno messi, ma sono pochissimi, cioè appunto. David chiede dove sono le stringhe e le monde. Le stringhe stanno qua.
Stanno sotto quantum gravity, se vuoi, sostanzialmente. Qua, e le monde, bella domanda.
No, le monde stanno più nella classical, nella relatività, perché è una generalizzazione. Ecco qua se proprio devi, però solo che la freccia non la vedete. Però è la generalizzazione della teoria della relatività. Quindi dovrebbero stare là. Anche lì le monde non sono vere teorie, sono una pezza che però puoi mettere o su scala piccola, o su scala media, o su scala grande.
Lì però le monde non ti spiegano questo.
La monde sarebbe modified Newtonian dynamics, cioè sarebbero un qualcosa che dice: sì, ma tu in realtà la dinamica kepleriana che ci dava anche Luca prima, quando sei su scale appunto di varie decine di migliaia di anni luce, c'è un altro termine che non ne tieni conto e ne devi tener conto, e va bene.
Poi quelle spiegano la curva di destra molto bene, credo,
che è la curva di rotazione delle galassie, cioè quanto veloci vanno le stelle nella distanza dal centro galattico. Essenzialmente è Keplero, la legge di Keplero.
Esatto, però diciamo quello esatto, sì. Però non ti spiegano questo oggetto qui, che è il famoso Bullet Cluster, che è sostanzialmente un cluster dove c'è stato uno scontro tra due galassie che si sono compenetrate letteralmente. E adesso fammi fare un po' di mente locale. Nel rosso mi pare che si vede la densità di gas e polveri.
Ce l'ho io,
ce l'hai? Ecco, ok, ecco, benissimo. Ecco. Vai. Diciamo il rosso intenso in questo caso, i due coni sono
raggi X e gas del gas ionizzato, esatto.
Esattamente, quindi che la componente che viene chiamata collisionale, quella che è visibile, quella che vedi, cioè sostanzialmente il pulviscolo che c'è tra una stella e l'altra,
esatto, okay. Che si è scaldato per via della collisione, questi sono due pezzi di galassie che si sono scontrati, yeah. In blu,
il galone grosso intorno è la densità di rosso, grazie, blu, scusami,
blu.
È la stima di contenuto di massa che ottieni facendo un'analisi del lensing gravitazionale.
Infatti, se vedete, vedete qua, vedete che ci stanno tante galassie tutte ammappazzate, tutte un po' più accicciottate.
Esatto, sostanzialmente c'è talmente tanta massa lì, in quella zona lì, che curva la luce che viene dalle stelle che stanno dietro da altre galassie, in realtà, che stanno dietro le due che si sono scontrate, e quindi tu cominci a vedere immagini multiple della stessa galassia perché ti arrivano da angolazioni diverse, perché hanno fatto il giro intorno, cioè sono state deflesse dalla massa delle due galassie in primo piano. E andando a vedere quante ce ne sono, come sono disposte, insomma, una tecnica complicatissima, però si può stimare quant'è la massa di quello che c'è in mezzo, cioè quanto è grossa la lente, tra virgolette, e quello che si vede è che la componente di gas si è veramente scontrata, quindi si è compenetrata e c'è l'onda di shock, vedi, cioè c'è stata veramente una collisione tra le due galassie, però la stragrande maggioranza della massa è andata dritta, senza interagire,
dritto per dritto,
dritto per dritto, che sarebbe una catapulta, cioè il, esatto, blu dritto per dritto è andato là, e la catapulta, che citazione, vale,
Maccio Capatonda,
sì. Sì, sono, sì, due citazioni da Maccio Capatonda queste. Dritto per
e quindi ci sono due fluidi, appunto, uno che è attivo gravitazionalmente ma non nei raggi X, quindi non nel visibile, infatti noi diciamo sempre che in realtà non si dovrebbe chiamare materia oscura, perché non è che è nera e assorbe la luce, è trasparente e non la lascia, non la... Sì, Luca, però se spieghi il Ballet Cluster con alcune varianti di onda, allo stesso tempo non spieghi la curva di rotazione galattica, dai. Oppure tirala fuori, a quel punto ti danno un Nobel e ci ritroviamo a Stoccolmo quando finisce il Covid. Perché il problema delle monde è quello che o metti la pezza da una parte o la metti una pezza dall'altra.
La coperta è un po' corta, diciamo.
E comunque poi non spieghi, vabbè, queste sono tutte le questioni del lens di gravitazione, non spieghi questa qua, dove sta? Buonanotte. Non spieghi la formazione di strutture degli ammassi di galassie. La troverò, eccola qua. Cioè che le i filamenti degli ammassi di galassie si dispongono su oggetti che le simulazioni al calcolatore, cioè queste qui sono galassie, questi sono filamenti di ammassi di galassie che però sono vuoti e pieni, e queste strutture qua ce l'hai solo se fai...
Devi invertire la presentazione, se vediamo la cosa...
Vabbè, si capisce uguale, dai. La inverto perché c'è ragione, ma...
Io comunque, eccola, ho preparato un'immagine.
Vai. Tornando a Kepler, proprio alle basi, a Newton, a Galileo.
Ah, ecco, mamma qua. Mia.
Gravity. Allora, io lo devo
Parliamone.
Dire.
Dobbiamo proprio.
Siamo seri. Allora, è un film che uno guarda e dice, beh, carino, mi è piaciuto, divertito. Le persone che un minimo ne capiscono di volo suborbitale a bassa...
Delle
fasi gravitazionali.
Delle medie, non è che deve così, essere laureato al MIT.
Però diciamo che mentre guardi il film non è che ci fai tanto caso, sono tante cose che succedono, vedi uno con la lucina che nel buio cosmico ti slampeggia e tu lo vedi, capisci? Cioè, con un... Cosa ci avrà? 2 watt quella lucetta, e lo vede da chilometri, capito? Cioè, poi cos'è? I cambi totali di
mi ricordo che era al cinema, ho visto sta scena, ho cominciato a girarmi attorno ai miei amici, ho detto
ma perché nessuno si
ma nessuno dice niente.
Sì.
Allora, praticamente, dopo tutta una serie di cose senza senso, Marco, dai, racconta un po' la boiata. Questo è George Clooney. Questo è, sì, Sandra Bullock. Questo è quello che resta della stazione spaziale. C'è un filo che
li tiene insieme.
Ma il Tethered, esatto.
Sì, cioè li tiene insieme, li connette e fa cose, quel filo fa cose, e io non...
Cioè, nel mondo reale, essenzialmente, qui...
Sì. Non potrebbe essere teso, sì.
Sono tutti in orbita, no, potrebbe anche essere sì, stato vabbè. Teso, però poi, una volta che è teso, non ci sono più forze, tutte le forze che agiscono finito. Sono le stesse, e infatti Gravity ha assassinato la sospensione dell'incredulità. A parte dei Dridi, che già gli aveva dato una bella botta, sì. Ma qua pure non c'ha proprio senso. Infatti, no, a un certo punto, sta corda se deve rompere, deve morire George Clooney.
Sì, spoiler, cioè, scusate. Nel senso, una volta che è arrivata a tensione, boh, non si è rotta, allora non si romperà più, fine. Cioè, non ha senso. Poi vabbè, ci sono anche tutti i salti orbitali che fanno così, come se fossero
sì, ma di là di più. Se vogliamo fare veramente i pignoli, una volta che è arrivata attenzione, è capace anche che George Clooney comincia a tornare indietro,
sì, perché sì. Un minimo sì, è vero. Cosa, no? Sì, quindi, sì, è vero, anche quello lì fanno la molla praticamente avanti e indietro, continuano a lanciarsi e via così. È un film che se tu ti chiudi gli occhi o ne sai... Ma giustamente anche, perché rendiamoci conto, questo è un film fatto per le masse. Adesso io voglio...
No, capire... però... No, vai, scusa.
Cioè, no, ma... Io capisco che a noi che ci mettiamo lì e stiamo a sindacare giustamente questi erroroni, però moltissima gente va al cinema, li vede, non si pone il problema, perché è plausibile per l'essere umano in quella situazione. Cioè... Quello che accade sono cose che l'uomo può ricondurre al suo vivere naturalmente, diciamo, ok? Beh, tira la corda, quell'altro ritorna indietro.
Spaziale.
Sì, però il problema che io critico sempre è che se fai Bruce Willis, tanto per citare Bruce Willis o un Armageddon, non ti aspetti una cosa realistica. Qua, questo mi ricordo, è quando uscì fu spacciato perché è tutto realistico, esatto. Un po' come Interstellar. Quindi tu vai lì al cinema, magari queste cose non le sai perché non c'è nessun motivo per tu le debba sapere, torni a casa che pensi che queste cose siano realistiche. Non torni a casa dicendo, vabbè, Bruce Willis andrà a scavare a trivella sull'asteroide. E questo secondo me che è grave, che tu stai insegnando cose sbagliate e facendo passare un messaggio che è sbagliato. Sì, Alessandro, è vero che poi le masse reputano plausibili gli oroscopi, ma proprio per questo, se tu fai un film che si fregia o si vorrebbe fregiare dell'avere una plausibilità di accuratezza, non puoi fare queste vaccate. Le vaccate le puoi fare se fai Space Jam con i cartoni animati, oppure se non ti frega niente. Anche allora, sempre vaccata per vaccata, vi faccio vedere quest'altro 2012. Lo ricordate? Allora, i neutrini che vengono dal sole sono mutati in un nuovo tipo di particella nucleare.
Che bello!
Stanno scaldando il nucleo della Terra e improvvisamente agiscono come delle microonde. Infatti, si vede la camiocante che aprono tipo pentola a pressione e dentro bolliva. È già assurdo che se c'è una cosa che è chiusa a pressione sta bollendo, la apre e solo il vapore ti fa evaporare a te. E vabbè, perché cosa è che mi sta facendo evaporare più grande? I neutrini, che di nuovo lo ricordiamo, quelli del Sole o della Terra, ne passano un miliardo per unghia per centimetro quadro, forse anche di più, quindi senza interagire, perché si chiamano appunto neutrini, perché sono neutri e piccoli, come disse Fermi, aggiungendoci ino, invece del neutrone che è neutro, ma
grande, ciccione.
Ma ciccione.
Sì, diciamo, pareva strano che non avevi ancora
lo so, però dai, tutto sommato l'abbiamo anche lasciato abbastanza da parte. Questo è il problema, cioè che tu insegni cose sbagliate, che dopodiché non è grave, però poi in questo, per esempio, Contagion di Soderbergh è bellissimo, perché a parte è uscito 10 anni prima del virus, ma già aveva previsto, non dico gli antivaccinisti, ma quelli che vendono le cure omeopatiche, la fuffa, tutte le varie cure. Vi ricordate che era Jude Law che faceva complottare con l'agenziana, e sì, quella
una cosa che non ha, secondo me, anticipato sono stati al massimo gli altri stati che foraggiano queste cose per destabilizzare i paesi.
Beh, però poco ci manca, perché comunque non...
Stavo cercando Interstellar, giusto per farti
mangiare. Dobbiamo
sempre finire lì.
Interstellar. Aspetta, ti faccio vedere quest'altro. Allora, una cosa che però è più innocua, però anche lì chi la nota, è che le donne, ragazze pulzelle, dormono truccate. Allora, io ovviamente non mi sono mai truccato, ma mi riferiscono alle pulzelle che se tu vai a letto truccata... non dico che non
il giorno dopo lo
butti. No, butti dal viso.
Sì, e poi comunque sei un mostro.
Questa appunto è della Russia con amore, poi c'era Katniss Everdeen, ho preso alcuni da un articolo che citava proprio questo, che mentre stava facendo gli Hunger Games c'era l'eyeliner tutto perfetto appunto mentre combatteva. No, questa vabbè, questa poveraccia, questa fa parte di un'altra categoria di quelli dei personaggi spariti improvvisamente. Chi è questo? Devo metterlo, Marco?
Se vuoi, sì. Questo qui è The Silent Sea, una serie uscita da poco su Netflix, e c'è questo acqua lunare.
Ah, mi sa che è una
Allora,
serie coreana che ho
è una
visto.
serie coreana e tu a un certo punto su quest'acqua lunare ti devi tappare proprio il naso e dire vabbè, butta giù. Nel
Debuttali, non è.
senso, sì, no, nel senso che loro dicono: ah, l'acqua è esattamente come l'acqua, però è diversa, cioè praticamente dicono no, ma è proprio l'acqua, cioè H2O, però ha ti dà delle proprietà diverse. Allora dice, non è più H2O, cioè, insomma, capiscimi. Dopo, vabbè, adesso non voglio spoilerare quello che
Ma
succede,
dubbe
però
aliena, no,
capito?
non lo
Cioè,
sapevo. Okay.
è acqua lunare, quindi dopo, però il bello è che la presentano come se fosse acqua, capito? Cioè, proprio.
Mi ricordo Donne Amazzoni sulla Luna, che facevano lo spoof di quelli che andavano sulla Luna, si tolgono il casco, dice: ah, c'è l'aria come sulla Terra, e lui dice: good old H2O, invece di dire è acqua santa, vabbè, anche sì, questo io l'ho visto un pezzettino. Ecco, no, tra i vari trope e le varie cose che però sono perdonate, perché appunto sono meno gravi. C'è o il cambio dell'attore oppure quando poi l'attore sparisce proprio, nel senso che il più famoso di questi, infatti, la sindrome ne scrisse anche Omar, la sindrome di Chuck Cunningham, che era il fratello maggiore di Ricky Cunningham in Happy Days, l'attore era Gavin Hoare-Heyerly, che è morto tra l'altro da qualche anno recentemente, ha fatto uno o due episodi e poi è sparito subito, nel senso che si era visto che non funzionava, e poi non solo, poi, cioè, poi c'era Damnatio Memoriae, nel senso che poi non se ne parla proprio più.
Cioè, nemmeno citato a Natale. Ah,
No,
come
no,
mai
no,
non è
no,
venuto il
no, no,
fratello?
non è mai esistito.
Davide giustamente cita l'aria che c'è, l'aria non c'è, ma me ne frego. Esatto. E appunto tra quelli che sparivano, quella che avevo fatto vedere prima, che era Atena, che era la figlia di Adamo, proprio del vecchio Galactica, la sorella di Apollo, che sparisce dopo un episodio, perché l'attrice c'aveva problemi. Però queste sono cose minori, onestamente, quelle, perché è chiaro che sono legate a esigenze di copione, c'è tutta una lista sempre di tutti i tropes, di tutti quelli che per un motivo o per un altro, o vengono cambiati, anche in Bewitched, che era la serie televisiva di lui che sposava la strega Samantha, l'attore cambia, anche una storia abbastanza triste, perché il primo mi pare che fosse di Cuyork, e cambia perché c'era problemi alla schiena, eccetera, eccetera. Nessuno se ne accorse, non ci fu nessun problema. Dice Angelo, cita Silent Sea, che fa un'altra categoria.
Verissimo,
Questo mi manca.
verissimo. Sì, no, a un certo punto in un episodio più avanti, per verificare sta cosa qui, gli fanno una tracheotomia per vedere se esce l'acqua. Ho detto,
Ma volevano lasciarlo in vita, sì.
nel senso, boh, nel senso, no, proprio per estrarre l'acqua, capito, dai polmoni, gli fanno una tracheotomia. Ho detto, ma non serve fare una tracheotomia. Cioè, sul momento ci sono rimasto un attimo anch'io. Poi effettivamente qualcuno ha spiegato che non è la pratica giusta da fare.
Non fatelo a casa, non fatelo sul vostro fratellino. Cita Stefano, questa non la sapevo, che viene omaggiata in The 70's Show,
Sì.
dove la sorella di una delle protagoniste sparisce volutamente, cioè l'hanno messa apposta per farla sparire.
Bellissimo. Allora, la sorella di una delle protagoniste, perché c'è la sorella di lui, che cambia. Cioè, cambia e poi ritorna. Aspetta, cambia l'attrice, quindi nelle prime 3-4 stagioni è una, poi la quarta e la quinta cambia e l'ultima stagione ritorna quella che c'era prima, però sempre lei, capito? Cioè,
Però
no,
forse lui dice, dopo il primo episodio, forse si riferisce a un'altra sorella ancora.
però questa qui mi sfugge, questa cosa, se mi dice qual è la sorella forse mi ricordo, però adesso così non.
No, la sorella di lei, io non l'ho visto, quindi non so
La
proprio di chi stanno
sorella di
parlando. Io ho
lei,
visto
la
episodi.
rossa, donna, quindi sta parlando di donna. Però non mi viene in mente, sinceramente. Verificare.
Verifica, intanto noi che andiamo a grattare il fondo del barile, intanto siamo già 1 ora e 10. Intanto che Marco Daddia verifica, che altro c'è rimasto? I triboli li abbiamo fatti, i gravi li abbiamo fatto.
Dai, che abbiamo fatto tutto. In realtà sì, più o meno abbiamo tutto.
Sulla scaletta de ferro direi che c'è tutto. Comunque appunto la differenza essenziale ovviamente tra la creazione e la subcreazione è che in un caso quella aiuta.
Ah sì, ecco infatti. Vai. Lo dicono. Condividi. C'è la sorella di Donna, ecco, aspetta che metto anche, sono andato a trovare proprio a wiki a riguardo, di Donna Picciotti, questa qui, vedi? Tina può essere vista in un episodio, ma dopo scompare. Nessuno della famiglia Picciotti parla più di lei. Boh. Poi c'è quella che viene menzionata una volta in una conversazione, sembra che stia frequentando un college. Basta.
Sempre lei. Poi viene...
No, è un'altra. Perché una è minore che si vede e poi sparisce. Nessuno ne parla più. Una maggiore che invece la citano e basta. Però vabbè, alla fine questi qui possono essere...
No, più che altro che è chiaro che uno non è che chiede una cosa di ferro, per questo anche la pezza sulla creste dei Klingon non è essenziale, basta che la storia poi sia piacevole, che ci sia rispetto per lo spettatore, perché poi quello che noi critichiamo sempre in J.J. Abrams, Kurtzman e questi qui, che non c'è rispetto dello spettatore, perché molte scene, puntate, film interi si basano sul fatto che tu non ti ricordi quello che è successo 5 minuti fa, e quindi se tu scrivi una cosa dicendo vabbè, ma quello non si ricorda niente. Anche il buon vecchio Fred Berger, quello che distrusse Star Trek nella terza stagione, distrusse Spazio 1999 nella seconda, poi negli anni vennero fuori varie cose soprattutto di Spazio 1999 in cui diceva sì, ma John Connick questa cosa non la fa, sì vabbè, ma gli spettatori non se ne accorgeranno, invece in realtà la gente se ne accorge, e poi anche a livello di subconscio, perché poi non è detto che debba essere una cosa conscia, a livello di subconscio o non ti piace o poi non vai a vedere il secondo o non lo consigli. Per esempio tu, Mark, consigli a tutti di andare a vedere Matrix, l'ultima.
Assolutamente, no? Sì, sì, ma anche Fondazione, uguale, proprio io non ho
mamma
citato
mia,
oggi Fondazione, e la volevo tenere proprio per la fine, perché credo che sia
bravo,
la degna conclusione.
Farmi arrabbiare, per farmi andare a letto arrabbiato.
Veramente. Ecco, no, perché quella che conta i numeri primi è particolarmente fastidiosa, è particolarmente ostile, perché praticamente ci sta tra le varie cose assurde di Fondazione, Fondazione non è, tu intanto cerca la locandina, che Fondazione sì, non sì, è, sì. Ci sta quella che dovrebbe essere Gallek Dornick, che doveva essere il matematico, che poi si vede per tre pagine in 2500 pagine di Fondazione, che per rilassarsi calcola, non ho capito se calcola,
li
sa a memoria,
li
calcola,
cioè sì, ma lì cioè, nel senso di, cioè cervello talmente grosso che al volo riesce a
calcolare, li calcola, quindi sì,
penso sì, sì, però tipo numeri nei miliardi,
che penso che per tutta la nerditudine, la quattaggine eccetera eccetera, nelle camere pulite dove stiamo noi in laboratorio, nessuno, cioè verrebbe presa a legnata in faccia, cioè
no, ma poi c'è anche la cosa ancora peggio, secondo me non è fatto che questa per rilassarsi conta i numeri primi o calcola i numeri primi, è che a un certo punto la fanno vedere che è agitata, è confusa e
quindi dice 2, 4, 6, 8
esatto, sì, e dice uno pari o una cosa di più, ma porca puzzola,
no, ma è fatto apposta secondo me,
che ho capito, ma pari, pari. Ma un numero sì, pari, cioè ma com'è di un numero pari, un numero...
È appunto lì il fatto che dice, vedi, lei è agitata e ha sbagliato il calcolo del numero primo.
Sì, ma se, come dire, sei agitata, sei criticata, devi
respirare. Agitata, capito? Cioè, ti serve una cosa del genere per farmi capire che un personaggio è agitato, ma sei veramente messo così male.
No, anche perché poi, se sai cosa sono i numeri primi e sai che sono pari, appunto vai lì e gli meni. Se non sai, non ti accorgi nemmeno che è un numero pari. Cioè, riesci a far arrabbiare... Ah, questa mi mancava. Eccolo qua. Chiudiamo in bellezza, ragazzi. Con questo gioiellino,
il gioielliere,
ricordiamoci proprio.
No, io sono arrivato fino in fondo, comunque
no, anche guarda... io, ma Bob mi dà tutto il tempo, cioè.
Sì, sì, ma la seconda stagione la fanno veramente, cioè.
Sì, pare gli hanno dato
le, allora, e ci sarà già il mulo.
Ma sai qual è il problema? Sì. Il problema è che noi viviamo in una bolla. Io conosco persone, miei amici, che non hanno mai letto il libro, i libri. Sì. Non sanno la storia e gli è piaciuto perché devo, cioè,
no, esatto,
il motivo che mi ha tenuto attaccato è che la fotografia è bella, la recitazione non è affatto male, gli attori sono bravi, Io l'ho trovato ok, cioè nel senso l'ho trovata convincente.
Se, se ci togli il titolo,
alcuni attori.
Se ci togli il titolo, sì, però la cacciate solo sull'astronave la prendi a schiaffi tutti, eh.
No, per carità, sì, assolutamente no. Sì. Dopodiché poi la storia c'entra niente. Non è la storia della fondazione, se sta inventando tanta cosa, ambientata nello stesso universo, più o meno, diciamo, nello stesso ambiente, nello stesso universo. Sì,
infatti è quello che dico io, cioè nella mia recensione, che la gente, molti non hanno capito, riempiendomi di offese oramai a 1500,
ma quello va sempre bene.
Così, vabbè, ma e via. Molta gente non ha capito che io non ce l'ho con la serie in sé, che non è fatta male, è che con i libri di Fondazione ci si spazza il culo, cioè con i libri di Asimov ci si spazza.
Non l'hanno manco letti.
Sì, no, secondo me.
No, o meglio,
letti,
io poi, cioè,
gli hanno la letti, cosa, hanno,
sì, esatto, hanno... ma hanno completamente travisato, perché in realtà, se ci pensi un attimo, la Fondazione non è trasponibile in serie TV. No, non ce la puoi fare, è proprio strutturata in una maniera che non va bene. Cioè, al massimo puoi fare tipo che ogni stagione salti di secoli e vai avanti, però anche lì, non essendoci una continuità, non essendoci un filo, è facile che tra una stagione e l'altra, guarda, poi si trova confuso.
Spiegone come,
sì, se non più che altro, me, secondo me è una serie che doveva essere fatta antologica, ok? Quindi due o tre, sì, mini puntate su un argomento,
sì, poi sì, su ogni singolo raccontino,
esatto. Cioè non puoi fare un ciclo come vogliono adesso con gli stessi attori e tutto quanto.
Comunque, allora, qui sì, si ride e si scherza, ma non dimentichiamo che c'è in gioco il remake di Altrimenti ci arrabbiamo, eh? E poi giustamente dicono il cinema review on Amazon.
Sì. Ah, pure lì ho visto dei screenshot, ho visto il teaser, ho visto delle cose che Tolkien si sta girando nella tomba, probabilmente. No, scusa, la serie del Signore degli Anelli vogliono fare.
No, che poi non è il Signore degli Anelli, è la seconda era, dovrebbe essere numero.
Sì, è la seconda era, esattamente. Cioè, ci sono delle cose che probabilmente, appunto, Tolkien si sta girando nella tomba.
Perché devo avere la seconda.
Non voglio affrontare quel discorso fatto, perché è anche delicato, secondo me, però insomma.
No, vabbè, non è delicato. Speriamo bene, può essere pure che sia fatto bene. Che
ti l'hai visto il teaser?
No.
Vai a vedere il teaser.
No, vabbè, l'elfo di colore non è un problema. Quello che quello che temo è che poi devino completamente dalla storia. Dice Stefano che non è male come battuta, si chiamerà Rifondazione, parla della scissione subatomica del PC, perché pure lì arrivano a livelli di particelle.
Io conservo tutto, ecco, metti pure su questo. Oh. Io conservo tutto nei miei archivi, soprattutto le cose memabili, e questo è l'unico Dune buggy che voglio vedere.
Vabbè, però questo perché è la citazione di Dune e va bene. Giustamente dice Galadriel farà il cosplay di Witcher, boh, staremo a vedere.
Voi ve li immaginate questi due nel secondo film di Villeneuve che entrano con la Dune Buggy?
Sì,
i Shadowker, ma che fine fanno i Shadowker in mano a questi
Shadowker?
Cioè, ma
lo scudo, un pizzo in faccia, mi dico, scudo.
Ma c'è lo scudo. Dovremmo fare una puntata comunque sulla fantascienza di Bud Spencer, perché ricordiamoci che lui ha fatto uno sceriffo extraterrestre. Sì, dovremmo
tirare solo quello, però.
Cioè, di fantascienza, sì.
In realtà ne ha fatti due, mi sembra.
Sì, sì, c'era anche il secondo, sì, sì. Due con... Che qua
giusto, è vero.
Che il bambino poi era quello che ha fatto E.T., era lo stesso attore di... Cioè, ha fatto il ragazzino Elliot di E.T. Il coro dei pompieri. Ok, no, bella, genio!
Il coro dei pompieri
con i Sardauca. Luca Signorelli dice per il podcast il coro dei pompieri fatto con i Sardauca. Direi che con questa possiamo anche chiudere. 1:20.
Oh, no.
Ringraziamo.
Cioè, dopo Fondazione ci ha regalato un sorriso, è bellissimo, complimenti.
Poliziotto super più, è vero. Dobbiamo prepararci a una puntata sulla parte. Tra l'altro c'è un documentario molto bello su Bud Spencer su Amazon Video, in cui intervistano anche i figli, la moglie e così via, che è fatto veramente bene. Fa vedere poi che, insomma, tutti i figli sono di spessore, hanno molto piacevole, hanno, a parte i bei ricordi del padre, ma insomma hanno una loro personalità, tutti hanno seguito varie strade. insomma, se vi capita, recuperatelo, perché a parte gli aspetti del mitico Bud Spencer, ma racconta anche il fatto di che fosse un'ottima persona anche umanamente, non solo come, come attore. Quel potere col rosso. Ah, sì.
Il poliziotto super più. Quando tipo viene fregato perché c'erano delle stanze rosse, lui non capiva più.
Vabbè. Va bene, ragazzi, 1:21, ultimi saluti.
Ciao a tutti, grazie.
Ecco, buonanotte. Originale. Va bene, grazie. Buonanotte.
Ci vediamo fra le crepe della creazione. Dai.
Come al solito, like, subscribe, share. Mettete anche la campanellina, perché se no, appunto, vi scordate che venerdì leggevo su Telegram, che fa niente. Però...
Io invece dico, mi lascio in questa cosa, dopo 1:20, domani uscirà un mio video dove provo a fare comicità. Di vita reale, vita vissuta, quindi ragazzi, attenzione, ci ho provato, quindi,
detto, canale anche lì, spostati
anche il canale di Marco Taddia, ovviamente, ma l'avrete già su subscribe o bannato, eccetera eccetera, le recensioni, anche se non c'è, ricordiamo anche il canale di Raffaele Gianpietruzzi con le recensioni dei film, e va bene, direi che grazie ancora, good night, come scrivono qua, e appunto il coro dei pompieri con queste immagini di Tartauca.
Adesso qualcuno lo deve fare, devo andare a prendere il video della scena in cui stanno lì col e ci mettono sotto
Bob. Ma dai, devi farla, dai. C'è anche, poi vi lasciamo veramente, c'è anche...
Abbiamo appena creato un meme in diretta.
Sì. Che bello! C'è anche il concerto di Guido e Maurizio De Angelis, in cui fanno tutte le loro musiche, tra cui anche il coro dei pompieri con le immagini di Bud Spencer. Sta su YouTube, quindi se non l'avete visto, recuperatelo. Buonanotte per davvero. Buonanotte e alla prossima. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big.